Ma in effetti sì, e diciamo che il format di questa iniziativa Free Genius è proprio ricalcata sul modello Versiliana, luoghi, momenti d'incontro, solo che credo in Versilia si tenessero nel pomeriggio gli incontri, e noi invece abbiamo allestito nella Pineta di Fregene, riportata al godimento pubblico dopo anni di abbandono, abbiamo organizzato il salotto serale, perché Fregene ha questa caratteristica: non c'è movida notturna, e è un luogo di villeggiatura ma molto calmo, per cui la sera dopo cena nelle ville si usa far salotto, e noi abbiamo pensato bene di fare un salotto più allargato a tutti, nella Pineta, dove abbiamo allestito appunto questo spazio, e ogni sera si svolgono attività di tipo politico, incontri, racconti di spettacolo, di culture di vario genere.
Sindaco Canapini, come cambierà Fregene nei prossimi mesi? Molti dicono, scrivono che Fregene è un po' il fiore all'occhiello della costa romana, del comune di Fiumicino, ma non sempre è così, ci sono ancora dei problemi da risolvere.
Ma guardi, sicuramente sì, noi abbiamo trovato, cioè abbiamo constatato che Fregene è stata lasciata in uno stato di degrado, di abbandono per circa 10 anni, e Fregene, che era frequentata da personaggi della cultura, del cinema, che l'hanno resa famosa nei decenni passati, basta ricordare Flaiano, basta ricordare Fellini, basta ricordare Mastroianni e altri, e ovviamente quando questi personaggi hanno cessato di frequentare Fregene, anche una cultura politica, secondo me, non troppo attenta, ha lasciato Fregene in uno stato d'abbandono. Bene, noi abbiamo invece capito che Fregene è il nostro biglietto da visita, è il salotto di Roma, è la località frequentata da persone che vogliono stare sereni, tranquilli in un momento di villeggiatura. Per cui abbiamo avviato un programma di riqualificazione, abbiamo parlato di Pineta, stiamo intervenendo sulla viabilità, sull'ambiente. E ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Abbiamo lavorato molto, perché a Fregene si va per il mare, abbiamo lavorato molto in questi ultimi 3 o 4 anni per ridare una balneabilità adeguata alle acque dell'antistante Fregene, alle acque marine, monitorando i canali di bonifica, evitando, censendo gli scarichi abusivi, quindi colpendo coloro che mettevano nei canali e quindi in mare scarichi abusivi da aziende agricole o da abitazioni. Abbiamo realizzato reti fognanti, e per cui possiamo dire che le acque di Fregene finalmente sono tornate ad essere balneabili. C'è ancora molto da fare, ma intanto questo può essere. Oh, e ci stiamo preoccupando di dare decoro a Fregene, soprattutto con un progetto di riqualificazione del lungomare. Lungomare che non lo intendiamo come una stesura d'asfalto con parcheggi, ma invece un'area, un luogo dove poter passeggiare, dove prevedere sicuramente anche parcheggi, sicuramente anche viabilità, ma un luogo dove, voglio dire, le funzioni di quel tratto retrostante gli stabilimenti possa essere vissuto, goduto con altre attività, iniziative ludico-ricreative, in particolare d'estate. C'è la necessità di adeguare, ristrutturare, riconvertire gli stabilimenti balneari, perché riteniamo che le attuali strutture realizzate negli anni 50-60, non più rispondenti alle esigenze dell'utenza balneare attuale, necessitino di un adeguamento. Queste furono costruite in maniera spontanea grazie all'iniziativa di privati, però oggi sono in uno stato moltissimo di vetustà e di necessità di essere demolite e ricostruite. Quindi, d'intesa con gli operatori balneari, vogliamo procedere a un piano di riqualificazione della costa. Il piano regolatore della costa, che ridefinisca le nuove destinazioni, le nuove funzioni di queste strutture, e magari d'intesa con loro prevedere in un programma pluriennale la demolizione e la ricostruzione affinché siano ricostruite con tecnologie, con elementi e con materiali che meglio si inseriscano nel contesto ambientale. Tenga conto che se noi impegniamo risorse notevoli dell'amministrazione per realizzare la passeggiata a mare, poi non possiamo consentire che gli stabilimenti mantengano quei muri così alti che ne impediscano la vista verso il mare, perché non avrebbe senso la passeggiata.
Sindaco Canapini, il comune di Fiumicino non è soltanto Fregene. C'è l'aeroporto, che è un elemento molto importante non solo per lo sviluppo del comune di Fiumicino. Si parla di un allargamento notevole fino al 2015 con un'altra pista dell'aeroporto, e questo sta dando forte preoccupazione agli abitanti della zona, di Maccarese in particolare, ma anche a tutti gli agricoltori. Che cosa succederà realmente?
Beh, intanto va detto che la preoccupazione degli agricoltori, la preoccupazione dei cittadini è anche la nostra preoccupazione. Io mi sono già pronunciato anche pubblicamente alla presenza del Presidente della Regione Marrazzo, alla presenza del Ministro Bianchi, ex Ministro ai Trasporti, e delle, tutti gli enti interessati al sistema aeroportuale, quindi ENAC, ENAV e società di gestione, ricordando loro che l'amministrazione comunale non è contraria pregiudizialmente allo sviluppo del sistema aeroportuale, perché riteniamo che per essere competitivi a livello mondiale bisogna che ci si adegui, e quindi che il sistema portuale abbia quel dimensionamento necessario per far fronte alla domanda di maggior traffico aereo che si verificherà nei prossimi anni. Però abbiamo detto che per evitare che possa succedere ciò che è successo con la TAV, ciò che è successo con Vicenza dal Molin, dove piani, programmi di sviluppo, di ampliamento o di realizzazione della rete ferroviaria a alta velocità senza coinvolgimento preventivo della popolazione e quindi degli enti locali ha provocato quelle proteste che poi ne hanno prodotto un ritardo. La TAV ha ritardato 2 anni e pare che ieri e l'altro ieri abbiano risolto. Allora noi che cosa diciamo? Diciamo che l'amministrazione comunale, quindi che la popolazione interessata da questo intervento, che sicuramente peserà sotto l'aspetto ambientale e sotto, per quanto riguarda la compromissione di territorio che noi riteniamo essere pregiato, vogliamo conoscere in che modo, quali saranno gli effetti, le ricadute positive e negative, quali parti del territorio compromesse, quali maggiori disagi ai cittadini derivanti dall'aumento del traffico aereo, quali benefici, ma soprattutto le infrastrutture esterne intese come sistema di mobilità saranno realizzate a supporto di questo ampliamento. Allora abbiamo detto: guai a voi se procedete senza coinvolgere l'amministrazione comunale e con essa quindi la popolazione. Noi vogliamo partecipare e condividere le scelte, perché solo così riusciremo, nel momento in cui saremo chiamati ad un tavolo di progettazione, a dare quei suggerimenti, a dare quegli apporti collaborativi in senso positivo, a correggere eventuali errori che magari in fase di progettazione altri non conoscono perché non hanno l'esperienza del territorio.
Sindaco, in questo compito di attenzione e di vigilanza il Comune di Fiumicino ha gli strumenti anche per bloccare certe scelte che penalizzano il territorio?
Purtroppo in questo caso va detto che no, siamo nella stessa fattispecie della TAV. Si decide lo sviluppo del sistema aeroportuale approvando progetti presentati dalla società di gestione concessionaria, quindi anche del piano di sviluppo, cioè della proposta del piano di sviluppo. Questo viene approvato in prima istanza dall'ENAC, validato dall'Ente Nazionale Aviazione Civile, e poi con decreti interministeriali viene approvato definitivamente per l'attuazione. Quindi
nonostante anche i vincoli ambientali che ci sono sul territorio?
Sì, sicuramente sì, perché sono vincoli apposti da altre amministrazioni dello Stato e non dall'ente locale, e quindi sono interventi sovraordinati all'ente locale di interesse nazionale e si agisce per decreto, come si è agito per la TAV. Però ecco, abbiamo visto, come ricordavo prima, l'esperienza TAV, pur avendo imposto dall'alto un progetto approvato, poi la reazione delle popolazioni locali e degli enti locali ha ritardato, se non impedito, ma ha ritardato. Allora noi non vogliamo arrivare a questo, cioè ad una guerra, a un conflitto tra i livelli istituzionali.
Lei teme una dura protesta della popolazione?
Ma io sono convinto che se la popolazione venisse informata, e quindi ci fosse un canale di comunicazione diretto tra le scelte, le motivazioni, gli effetti positivi e negativi, allora il cittadino non è più sprovveduto o incapace di operare valutazioni come poteva magari succedere, anzi 50, 60 o 40 anni fa. Oggi i cittadini hanno una capacità di valutazione, riescono a capire quali e quante sono le esigenze di sviluppo e quindi se un intervento è solo frutto della volontà dell'amministratore o del ministro o del governo di turno oppure è un'esigenza reale del paese, così come verso i termovalorizzatori si sta cambiando, no? La cultura rispetto ad un rifiuto netto che veniva opposto qualche anno fa, oggi si va verso una disponibilità ad una valutazione pur in presenza di garanzie che ovviamente i cittadini chiedono e vogliono.
Ecco, sul termovalorizzatore lei ha dato la disponibilità del comune di Fiumicino a costruirne uno. Ha già orientativamente individuato la zona nel comune?
No, noi diciamo che abbiamo un territorio più esteso del comune di Milano, quindi di aree lontane dagli abitati ce ne sono dove è possibile localizzare eventualmente questi impianti. Ma vede, la mia è stata soprattutto una provocazione, perché nel momento in cui la regione deve definire il piano che individua i siti di localizzazione e di costruzione dei termovalorizzatori e visti i rifiuti, le proteste di molti altri comuni e i rifiuti dei sindaci ad ospitare questi impianti sul proprio territorio, per evitare che da qui a 2 anni qualcuno potrebbe dire non abbiamo avuto disponibilità dei comuni, quindi ci troviamo in uno stato di difficoltà, non dico simile alla Campania ma quasi. Allora io ho detto: caro Presidente della Regione, sappi che qualora si rendesse necessario Fiumicino è disponibile a ospitare un impianto, così non do a l'Adipi, a Marrazzo o a chiunque altro amministri la regione, ha la responsabilità di predisporre il piano, di dire sono stato impossibilitato per resistenze da parte degli enti locali. Per cui io sono convinto che un piano, cioè un termovalorizzatore di ultima generazione con tutte le tecnologie che ormai sono venute avanti, non produca effetti nocivi, ma che anzi che per il comune possa costituire una risorsa. Peraltro ero a Vienna fino a ieri mattina, sorvolando la città, ho avuto modo di vedere il termovalorizzatore della città di Vienna posto a ridosso della città, proprio oso dire all'interno della città di Vienna. Quindi, conoscendo la sensibilità ambientale di un paese come l'Austria, credo che anche noi potremmo porci sulle stesse condizioni.